Scusa, tu quindi dici che i terroristi di seconda generazione fondamentalmente erano soltanto un braccio armato delle criminalità organizzate, senza nessuna prospettiva politica?
No, io no, assolutamente. Allora, loro hanno una prospettiva politica, perché nascono anche lì in un momento di transizione generazionale. I movimenti del 77 sono movimenti che li abitano, li modificano tanto, perché comunque anche lì la spinta dei movimenti della sinistra extraparlamentare è forte, e quindi loro non possono perdere, come hanno fatto nel 68, l'occasione. Devono stare dentro al gioco. Lo fanno in maniera diversa. C'è chi si inventa i campi Hobbit e chi invece fa lo spontaneismo armato, ok? Lo spontaneismo armato non nasce come spontaneismo, nasce dentro le sezioni dell'MSI, del FUAN, e poi diventa spontaneismo armato, quindi fa un suo percorso, quindi ha una sua matrice politica. Ma la matrice politica è molto più flebile e molto più grezza di quella di prima generazione, perché la prima generazione non aveva il prodotto pronto, se l'è dovuto inventare, costruire, rompere con l'MSI, rompere con Almirante, fare ordine nuovo, rompere ordine nuovo in due pezzi quando... E Rauti rientra dentro l'MSI su indicazione di Almirante. Almirante costruisce una dialettica, che è quella del doppio petto, che funziona fino a un certo punto con l'estrema destra. Dopo non funziona più, perché Almirante non riconosce, ad esempio, nei NAR, lo stesso soggetto che ha riconosciuto in Avanguardia Nazionale Ordine Nuovo, ed è chiaro per le scelte politiche che prende. A un certo punto è l'MSI stesso che condanna l'azione dell'estrema destra, cosa che non ha mai fatto prima. Ha fatto sempre un gioco dentro fuori, dentro fuori. E questo è anomalo. Dire che non hanno attinenza o manifesto politico è falso, perché voglio dire, terza posizione, costruiamo l'azione, i nuclei armati rivoluzionari ce l'hanno. Ovviamente parliamo di soggetti, però, che se noi guardiamo quei curriculum, quelle storie, quei trascorsi, hanno facilmente transitato da un gruppo all'altro. Gli antesignani, sì, magari transitavano da Ordine Nuovo ad Avanguardia Nazionale, ma perché Ordine Nuovo veniva messo al bando, ma perché Avanguardia Nazionale magari a un certo punto si prefiggeva di essere un soggetto più controrivoluzionario di Ordine Nuovo, che magari una parte era rientrata dentro l'MSI, ok? Ma venivano visti con una certa forma di rispetto anche nell'interlocuzione con l'estrema sinistra. L'estrema destra di seconda generazione questa formula non ce l'ha. È molto sgangherata al suo interno. Quella costruzione della cosiddetta teoria dell'arcipelago, che ce la dovrebbe raccontare, è costruita dai sociologi delle organizzazioni, perché i gruppi sono una galassia di costellazioni piccole piccole, dove molto spesso c'è il travaso dell'uno all'altro. Cioè, Tizio frequenta Costruiamo l'Azione, ma poi frequenta anche Terza Posizione, ma ogni tanto va a fare la rapina con i NAR. Quindi c'è meno un senso di appartenenza. E quando hanno questo senso di appartenenza è meno, però sono violenti ed efferati in quel modo, sono difficilmente controllabili, ma anche facilmente permeabili all'interno. Ci puoi buttare dentro chi vuoi, dall'informatore dei servizi fino all'uomo di criminalità. E questo è un gioco che probabilmente molti loro non hanno capito all'inizio, e si sono ritrovati in un meccanismo violento in cui alla fine, in un modo o in un altro, era la violenza lo strumento di contrattazione politica, che una cabina di regia applicava utilizzando loro e utilizzando pezzi di criminalità organizzata. Cioè, nel grande gioco del potere italiano, la violenza è sempre stato uno strumento di contrattazione col potere. Ma tante volte è lo stesso potere che l'ho utilizzato per contrattare con un altro tipo di potere. Poi ha saputo farlo anche il cartello criminale a un certo punto, l''ndrangheta, Cosa Nostra, la Camorra meno. Anche perché ha vissuto quel disegno un po' scellerato di Cutolo, che a un certo punto pensava di riuscire in maniera autonoma a imporre una propria dottrina. No? Se noi pensiamo al cosiddetto sottoproletariato extralegale di Senzani, al populismo di Cutolo, a un certo punto sembravano essere quasi la stessa cosa. Isaia Sales e Marcello Ravvedo ci scrivono un libro su questo, no? Per cercare di far vedere come nel paradosso populismo cutoliano trova dei suoi corrispettivi in quello che stava cercando di essere il disegno di Senzani nelle carceri. Dall'altra parte non ce l'hai questo a destra in quel momento. È una destra molto frammentata. Ti ho detto, c'è chi fa i campi Hobbit, chi vuole stare nel movimento del 77, chi non si vuole chiudere nelle sezioni sbandierando il mito di H. Larenzi o di Mikis Mantakas. Ci sono proprio due modi differenti di percepire il movimento a destra a un certo punto. E in questo chiaramente i NAR si criminalizzano, sono il gruppo che si criminalizza di più. Quando tu fai l'assalto ai portavalori alle gioiellerie, quando tu scegli, Anselmi, esempio, cioè quando tu scegli a un certo punto di superare l'argine, tu diventi criminale a tutti gli effetti. Cioè, pensare che questi soggetti potessero prendere una macchina e andare tranquillamente in Sicilia a incontrare Mangiameli senza che nessuno sapesse che 4, 5, 3 uomini ricercati per grandi delitti importanti siano su un territorio capillarmente controllato da Cosa Nostra, è impensabile. Come all'epoca era impensabile che andasse Borghese con delle chiaie e con Cutelli in Calabria a fare proselitismo in un territorio dove l'Andrangheta controllava tutto. Quante storie conosciamo noi di tentativi di evasione, di sequestrati durante sequestri di persone che vengono ripresi dalla stessa cittadinanza e riportati ai cartelli indranghetisti mentre tentavano di scappare? Tantissimi. Quello è l'esemplificazione di una forma di controllo del territorio che funziona. Io come posso pensare che il terrorismo politico possa aver fatto proselitismo ed essere transitato su quei territori senza che qualcuno gli abbia dato il beneplacito? È impensabile. È un disegno che manca di pezzi nel suo racconto, la sua funzionalità a un certo punto, no?
Senti Giuliano, invece facendo un salto temporale, quindi arrivando agli anni 2000, non possiamo non parlare di Mafia Capitale. Potresti spiegarci cosa è stato e quanto le organizzazioni neofasciste, anche se qualcosa hai già detto, hanno svolto un ruolo di primo piano? E a oggi cosa rimane di quell'inchiesta?
Mafia Capitale è un qualcosa che arriva come un fulmine a ciel sereno. Arriva come un fulmine a ciel sereno per svariati motivi. Innanzitutto, quando parliamo di Mafia Capitale, a prescindere dal proprio esito giudiziario, perché poi ricordiamolo che insomma quel procedimento giudiziario nella sua abnormità disconosce la situazione dell'incuria di stampo mafioso su Roma, sebbene poi dal processo madre nasceranno tantissimi stralci che arriveranno tutti all'unisono al 416 bis, quindi l'associazione a delinquere di stampo mafioso. È un processo anomalo perché nasce da quattro filoni di inchiesta diversi aperti nella Procura di Roma, che guardavano a delitti di natura diversa, c'è chi guardava al narcotraffico, chi guardava appunto ai rapporti tra ex terroristi neri e mondo di criminalità e delinquenza comune, chi seguiva magari e fiutava il riciclaggio di denaro sporco. Si trovano tutti a giungere, tirare le file e aggiungere un unico soggetto, che era in qualche modo l'intermediario criminale su Roma, che è Massimo Carminati. E quindi, quando scoprono, quando c'è cosiddetto pericolo di fuga del soggetto, scatta la misura cautelare, vanno ad arrestare a Sacrofano all'inizio dicembre del 2014 Massimo Carminati, e quindi si accendono i riflettori su quella che è stata poi l'inchiesta romana di Mafia Capitale. E, come ho detto, è un'inchiesta paradossale, perché subito la prima cosa che viene fatta è ricollegare quell'inchiesta alla banda della Magliana. Errore più grande non ci poteva essere. Nel senso che la figura di Carminati è una figura, anche quella, come ho detto prima, tra le tante, che hanno un duplice passaporto. Carminati è fascista, viene da una famiglia fascista, trasferisce da Milano a Roma e sceglie di frequentare gli ambienti del neofascismo, come l'ha fatto a Milano, lo fa anche a Roma. Ma Carminati è anche un uomo che viene ben visto da quello che al tempo è il rais del cartello della Magliana, che è Giuseppe Pucci. Perché abitano vicini, perché Giuseppe Pucci ha grande stima nella personalità di questo ragazzo. Tant'è che quando i criminali dei NAR iniziano a fare le prime rapine e quindi hanno grandi disponibilità economiche che però non possono utilizzare perché sono segnate, si rivolgono appunto a Giuseppe Pucci e alla banda della Magliana per riciclare i proventi. In questa operazione si innescano dei meccanismi di solidarietà comune. Io ti aiuto a riciclare il provente, mi prendo ovviamente una percentuale, tu però mi devi fare un favore. E quindi in questo i NAR iniziano quel percorso di criminalizzazione di cui ti ho parlato prima. Accettano non solo di andare a riscuotere i crediti, quindi lo strozzo, l'usura, ma anche di commettere piccoli omicidi, tipo Teodoro Pugliese, su indicazione di boss che hanno subito da questi soggetti screzio durante la detenzione carceraria o altro. Se non fosse che si passa anche qui a un percorso di crescita e di evoluzione del rapporto, che diventa di dominio pubblico nel marzo del 1981, quando dentro lo scantinato del Ministero della Sanità in via Liszt 34 a Roma viene rinvenuta la cosiddetta Santa Barbara della Magliana e si scopre essere un deposito congiunto di armi, dove ci sono armi non solo della Magliana, ma anche dei NAR. Perché si scopre che sono armi dei NAR? Perché uno di questi fucili, un cosiddetto Mitra Mab modificato, È lo stesso fucile che viene fatto rinvenire nell'81 quando si tenta di fare il cosiddetto depistaggio sulle indagini della stazione di Bologna per accreditare la pista palestinese, la presunta pista. Si scopre che viene da lì quel mitra, che è lo stesso perché ha un calce modificato artigianalmente, e quindi interrogati i componenti della Magliani, si chiede chi avesse accesso a questo magazzino, in particolare ad Abbatino. Abbatino dice: avevamo accesso io, Giuseppucci, e dei fascisti che erano capitanati da questo Massimo Carminati. Quindi ovviamente la procura ricostruisce il gioco e si scopre che esiste un deposito di armi congiunto Magliana-Nar. Questo perché? Perché Carminati evidentemente, in mezzo a quelle schegge impazzite dello spontaneismo, è un soggetto invece che dà fiducia all'interno del network. Quando tu hai fiducia e vieni ben visto sia dai criminali ma anche dalla cabina di regia, sei un soggetto in qualche modo va tutelato. Quindi, chiusa la parentesi del terrorismo politico, Carminati si farà il carcere, uscirà dal carcere. Non è che Carminati esce dal carcere come tanti detenuti, fa un proprio percorso di reinserimento sociale. Carminati esce dal carcere, va a vivere a Sacrofano, alla sua villa, e riprende a fare gli stessi affari che ha fatto prima. Sponsorizza campagne elettorali, finché non incontra un altro personaggio da libro noir, che è Salvatore Buzzi, che era il cosiddetto detenuto modello della riforma Gozzini del sistema carcerario dell'86, perché è uno dei primi laureati in carcere, perché è un uomo che istituisce in carcere una serie di spettacoli teatrali, tra cui l'Antigone, e se noi leggiamo le pagine del manifesto di quei giorni, sono brillanti elogi alla figura di Salvatore Buzzi da parte di Miriam Mafai, da parte di Pietro Ingrao. C'è un mondo intellettuale anche, insomma, che si spende per quest'uomo. Quest'uomo anche lui ha un'ossessione, che è quella ovviamente di entrare nel grande business del settore cooperativo, e l'uomo che fa da grimaldello per far arrivare Buzzi all'interlocuzione col sindaco del tempo, che Gianni Alemanno, che insomma questi giorni è ritornato anche lui sulle cronache locali, sicuramente non per grandi meriti, è un uomo, voglio dire, che ha un trascorso nell'estrema destra anche dei movimenti e dell'estrema destra violenta non da poco, e quindi conosce Massimo Carminati, che si spende, fa arrivare Buzzi a colloquio col segretario di Alemanno, che è Lucarelli, e in pochissimo tempo, insomma, le cooperative di Buzzi, in particolare la 29 giugno Ollus, diventa un colosso del sistema cooperativo. Questo per darvi la dimensione di quanto è importante Massimo Carminati, che coagna quella brillante metafora del mondo di mezzo, no? In cui dice: ci siamo noi in mezzo, sotto ci sono i morti, che sarebbero la criminalità e la delinquenza comune, sopra ci sono ovviamente gli altolocati, che è la politica, l'imprenditoria, e io posso mettere in collegamento Tizio e Caio, far arrivare Berlusconi a parlare, e tu dici come fai. In realtà non si inventa niente Massimo Carminati, riprende la tipica vocazione mimetica interclassista della criminalità organizzata, riprende la logica dell'intermediazione sociale tipica di Cosa Nostra siciliana quando fa industria della protezione, come diceva Gambetta, lo fa semplicemente in un territorio che ha dinamiche criminali, un territorio che ci è arrivato con 30 anni di ritardo, no? La prima criminalità romana che noi ricordiamo, appunto, ve l'ho detto prima, è quella dei marsigliesi. Fino al 75 a Roma c'è ben poco. Anche lo scenario in cui trova morte Pierpaolo Pasolini è uno scenario abbastanza anomalo all'idroscalo di Ostia. Ecco, Carminati in qualche modo diventa l'agente regolatore dei flussi criminali ed economici, economico-criminali su Roma. Non si muove foglia senza l'intermediazione di Carminati. La domanda è: chi dà questo potere a Massimo Carminati? Come Carminati giunge all'apice di questo potere? Perché Carminati ha quest'aura di eterno impunito? I processi importanti non lo vedranno mai condannato, pensiamo a quello in cui è condannato in secondo grado con Andreotti per l'omicidio Pecorelli e poi viene assolto, no? Il famoso processo in cui c'è la Buongiorno che chiama Andreotti al telefono. Ecco, da piccoli processi magari viene imputato, da grandi processi viene assolto. Carminati rappresenta un modo di fare criminalità organizzata che è cambiato, che è diventato più complesso, più globalizzato, che mischia mafia vetusta, quindi mafia antica nei propri canoni di agire, e mafia moderna, globalizzata, e quel soggetto che capisce come è profittevole fa scoppiare il disordine dai Casamonica nel campo nomadi e poi andare lui a dire che lo risolverà parlando con l'imprenditore, dicendo: te lo risolvo io, non ti preoccupare. Come brillante nel capire che quando scappano i disordini a Tor Sapienza, perché i cittadini dicono che la criminalità organizzata la portano i nordafricani del centro accoglienza, se vedete i video su quelle panchine a sedare la folla in rivolta che caccia anche i cosiddetti politici di ultima ora dei 5 Stelle, tipo Paola Taverna, che su Roma sembravano essere diventati dei re, dei Remida, c'è Salvatore Buzzi su quelle panchine col megafono che placa la folla. Quella è l'esemplificazione del sistema di mafia capitale, che dal mondo cooperativo mangia, che riesce a diventare bipartisan, che mette al soldo la politica di estrema destra, anche di estrema sinistra o di sinistra, che oggi costruisce anche questi ecomostri politici di Alemanno, che insomma va con ex esponenti del PD, con ex esponenti dell'estrema sinistra e via discorrendo, e che trova appunto in questo soggetto il proprio elemento catalizzatore. È il catalizzatore degli scenari criminali ed economici di Roma fino a un certo punto, finché poi ovviamente è saltato il tappo, come buona storia insegna, in Italia, la scopa vecchia, diceva Orwell, tu la butti e ne trovi sempre una nuova, no? E poi vediamo che a Roma, post mafia capitale, nessuno vuole governare, vince la Raggi, stravince la Raggi, si fa il proprio mandato la Raggi, la spazzatura non la raccoglie nessuno, perché tanto le municipalizzate erano tutte al soldo delle cooperative di Buzzi e di quel sistema, le radici delle piante scoppiano nelle strade, e quindi il comune di Roma viene citato in giudizio per qualsiasi tipo di sinistra stradale. La situazione è caotica, morale della favola, dopo l'esperienza dell'amministrazione Raggi, ritorna tutto esattamente come era prima. I processi di mafia che scoppiano ci raccontano che su Ostia c'è la mafia, che nella parte est, Camorra, capitale senese, è mafia, che nella zona nord è mafia, però mafia capitale non era mafia. Perché, come ho scritto nel primo libro, qui la mafia non esiste. E come era stato per i processi alla Magliana, che erano tutti finiti, derubricando il 416 bis, quindi la mafia non c'era, ma c'era una soluzione dell'incore semplice, anche mafia capitale ha seguito questo copione. E ad oggi lascia un'eredità importante, un'eredità che non so se è stata già raccolta, ma in realtà, se noi pensiamo che l'omicidio di Fabrizio Piscitelli ha luogo a Roma, in pieno giorno, in quel modo, esattamente una settimana prima che venga emesso l'ultimo grado di mafia capitale, vi fa capire la densità di rapporti che anima lo scenario. Io, quando ho saputo della morte di Piscitelli, l'ho interpretato come qualcuno che ha lanciato un guanto di sfida sulle vecchie reggenze criminali che c'erano a Roma. Uccidere un uomo influente come Piscitelli, che non solo è uomo della curva della Lazio, ma è anche uno dei soggetti a capo di tutta la filiera della criminalità albanese ed etnica slava, fa sì che tu, soggetto X, stai lanciando un messaggio su Roma. Rigiochiamoci il dominio su Roma. Ora, la storia moderna ci racconta sicuramente di un accresciuto peso dei clan di Casamonica, in particolare in alcuni quadranti, di un accresciuto peso dei clan di Camorra, in particolare dei Senese e dei Pagnozzi di nuovo, ma ci racconta anche che quello che è un vuoto di potere lasciato Carminati ancora non ha un nuovo re Bida su Roma. E che quindi probabilmente la storia del prossimo decennio, ce lo dice anche la DIA nella relazione semestrale depositata nel 2023, nella seconda, probabilmente vedrà grandi lotte intestine combattute sul circondario romano. Lo scenario ovviamente che lascia Carminati poi è lo scenario, voglio dire, anche di un'estrema destra che si sente tutelata su Roma, perché è chiaro che uomini così di potere dentro le dinamiche sotterranee dell'Umbria, ho citato Piscitelli, no? Sappiamo tutti benissimo i rapporti della curva della Lazio col mondo dell'estrema destra, voglio dire, Lazio e Verona sono le due curve più a destra probabilmente in Italia in questo momento, ma il pedigree di Massimo Carminati, voglio dire, lo abbiamo raccontato un po' poc'anzi, è chiaro che su Roma anche la storia di Casa Pound, insomma l'occupazione di Casa Pound, l'emergenza abitativa, ci stava raccontando uno scenario. Qui dobbiamo però screditare anche un mito, no? Perché noi abbiamo parlato di prima generazione, seconda generazione, questi gruppi moderni, Forza Nuova, alla fine Roberto Fiore ha fatto parte di quella seconda generazione, a differenza di Casa Pound, che invece insomma si definiscono fascisti del terzo millennio, proprio per rimarcare anche le distanze con quella galassia. Però sebbene siano tutti accomunati da questo euroscetticismo che li ha portati ad essere molto ma molto trasversali anche alle proteste Novax di cui parlavamo prima, tuttavia bisogna poi ricordare che questi soggetti si finanziano in qualche modo, e non vengono finanziati solo attraverso le fondazioni private, come la storia che ci sta raccontando la sede di H. Larenzia o quant'altro, ma vengono anche finanziati attraverso un albo dei finanziamenti dell'Unione Europea, dove sia Casa Pound che Forza Nuova sono iscritti, con due alleanze democratiche diverse, la prima Casa Pound con l'Alleanza Europea dei Movimenti Nazionali, la seconda Forza Nuova con l'Alleanza per la Pace e la Libertà. E quindi facciamo gli euroscettici in casa nostra, ma poi all'estero sicuramente ci omologhiamo con dei sistemi per cui non esiste più la vecchia internazionale nera, come quella che ci raccontavano Giannulli e Rosati nel libro su Ordine Nuovo, ma troviamo nuova linfa vitale in un'Europa sicuramente falcidiata dai nazionalismi, falcidiata da un'estrema destra che è diventata sovranista, populista, che ha mille facce e mille prisma, e che intercetta anche un disagio sociale che oggi non trova nelle componenti progressiste, socialiste, alcun tipo di produttività sulle tematiche della sicurezza, ad esempio. E quindi questo gioco forza racconta anche quello che è il quadro politico di oggi, dove io non penso che la Meloni stia applicando delle politiche che sono troppo diverse da quelle che ha applicato Almirante col doppio petto. Anzi, ci rivela una forte continuità con queste. Molti se lo sono dimenticato, io leggo tantissimi articoli in questi giorni su come è cambiata la politica internazionale e interna della Meloni. Io mi sono visto sfilare a pochi giorni da una sentenza importante sulla strage di Bologna, un corteo di Casa Pound e Forza Nuova qui a Bologna, un unicum, un corteo che è partito dal centro ed è arrivato proprio in stazione. Per me è un messaggio che non posso trascurare, è ben chiaro, è un guanto di sfida lanciato. È un momento in cui ci si sente forti, quindi non è più lo sdoganamento delle destre, siamo andati ben oltre. E noi abbiamo anche in questa tematica, insomma, che è stato oggetto della nostra chiacchierata di oggi, un obbligo, è quello di non tenere smarcate, come spesso è stato fatto, quelle che sono le forme di resistenza applicate contro i fenomeni criminali da quelle contro i fenomeni dell'estrema destra, all'epoca terrorismo di estrema destra, perché hanno forti elementi di congiunzione tra loro. Ce lo raccontano anche le procure, che oggi sono impegnate anche in ambiziosi procedimenti giudiziari su questo, ma noi abbiamo ovviamente l'obbligo di stare tra la gente e di non dimenticarci che un conto è fare memorialistica sacrosanta, benedica chi ha fatto memorialistica, dalle associazioni familiari delle vittime fino all'AMPI e tutto il resto, ma un altro conto è anche fare elaborazione scientifica e delle volte fornire delle spiegazioni ai troppi perché rimasti aperti nelle pagine della nostra buia Repubblica.
Senti Giuliano, abbiamo parlato dei forti rapporti che comunque il neofascismo ha avuto sia con la 'Ndrangheta che con la mafia. Visto che noi in Italia non ci facciamo mancare niente, ci abbiamo anche la camorra. E tu hai detto che comunque nell'era cutoliana non c'era questo rapporto così forte tra organizzazioni neofascisti e camorra, ma è stato sempre così o è stata solo la parentesi quella cutoliana?
No, la camorra racconta, come ho detto, un paradosso nel paradosso. Nel senso, primo, fatemi pagare dazio Isaia Sales, parliamo di camorre, come giusto che sia, altrimenti vengo cazziato anche da quelli che sono, insomma, poi i miei riferimenti culturali sugli studi fatti in questi anni. Le camorre del napoletano raccontano tutte una storia diversa, no? Una storia molto, molto conflittuale, molto intestina, molto di rigenerazione anche, no? tra di loro, e quella che è stato il conflitto tra Nuova Camorra organizzata e Nuova Famiglia sicuramente per storia cronologica si staglia in quella che è il ventennio degli anni di piombo, quindi trova collocazione in una pagina molto complessa di tensioni sociali ma anche di tensioni associative. Cutolo arriva in una fase in cui chiaramente prova a lanciare una proposta politico-criminale diversa da quello che era il canovaccio standard. Lo fa ovviamente anche forte di un suo ego smisurato, insomma, in questi giorni celebreremo l'uscita di una serie, insomma, che racconta un po' anche la storia di Raffaele Cuto. Speriamo la racconti bene, perché sappiamo tutti i danni che hanno creato questa serie di spettacolarizzazioni della violenza attraverso fiction, film. No, voi in campagna avete avuto gli effetti, io dico nefasti, poi ognuno fa le sue valutazioni di Gomorra, c'è chi nel Lazio avuto gli effetti nefasti di romanzo criminale, c'è chi prima ha avuto gli effetti nefasti del Capo dei Capi. Morale della favola, si è persa un po' quella che è la realtà dei fatti, è scollata la rappresentazione mediatica con la realtà dei fatti. La realtà dei fatti sul napoletano ci dice che i cartelli di criminalità campana si sono sempre tenuti ben lontani da inquinarsi pienamente con le dinamiche. Finché a un certo punto, a ridosso della fine degli anni 70, c'è un personaggio che già per sua collocazione criminale nello scacchiere della guerra, della faida tra Cuto e Nuova Famiglia, sì, si definisce vicino ad Alfieri perché è vicino a Giuliano di Forcella, ma non è che poi si è mai mischiato troppo nelle faide di questa guerra, ed è Peppe Misso della zona d'uomo. Peppe Misso è fascista, ma non è fascista extraparlamentare, è fascista con la testa dell'MSI. E come lui, tantissimi suoi scagnozzi e suoi sodali hanno la tessera dell'MSI, in particolare la tessera dell'MSI della sezione Berta, che diventa covo di ritrovo appunto degli uomini di Peppe Misso. Quindi possiamo definirlo un fascista istituzionalizzato, tant'è che sono celebri le foto dell'incontro a Napoli tra Almirante e Misso a ridosso delle politiche delle elezioni europee, in cui Misso aveva pubblicamente dato pieno appoggio e sostegno all'MSI di Giorgio Almirante. Il problema qual è? È che Misso finisce nelle tenaglie della cabina di regia gestita da Pippo Calò, che capisce perfettamente che quella vocazione fortemente ideologizzata di Misso può essere utilizzata e deformata in una fase, che è quella appunto che va a ridosso dell'84, in cui Cosa Nostra vede scuotere le proprie fondamenta dei collaboratori di giustizia come Buscetta. E quindi sa benissimo che ha bisogno di spostare l'attenzione pubblica non solo su Roma, da Palermo su Roma, ma anche altrove. E su questo gioca un ruolo importantissimo Misso, perché Misso si convince di poter costruire un livello nel livello, che è un'anomalia. Nel senso, non solo è un camorrista con la testa dell'MSI in tasca, ma sceglie di utilizzare le proprie sedi, dove ha formalmente dei negozi in zona Duomo, negozi di abbigliamento, ma in realtà sono anche basi logistiche dove fa le riunioni con i suoi uomini, e Peppe Misso sceglie di affiancare un livello prettamente criminale di elaborazione a un livello prettamente politico di elaborazione. E quindi si convince di poter costruire una sorta di setta segreta. Su questo sono pochissimi gli atti che ne possiamo rinvenire. C'è chi la definisce la Fenice, c'è un libro di Stefania Limiti in cui viene definita la Fenice, perché si dice indossassero delle spillette di riconoscimento con l'araba Fenice, anche quella mitologia tipica dei gruppi dell'estrema destra. Io personalmente, nell'archivio centrale dello Stato, nella sala araldica, dove sono depositate i cosiddetti atti desecretati con le normative, le direttive Prodi, Renzi, e Draghi, eccetera, ho trovato delle cose su Misso che non riguardano la Fenice, ma riguardano una serie di SRL e cooperative che sono costruite da Misso e che hanno lo stesso nome di un contenitore elettorale che viene candidato a ridosso delle elezioni comunali di Napoli, che è Civiltà Nuova, che ha le sedi esattamente negli stessi stabili, negli stessi luoghi dove aveva delle forti attinenze e influenze il clan Misso. Quindi, per dare ritornare al fatto che io sono ricercatore e devo dare attinenza scientifica, cosa ho fatto? Sono andato a vedere se questa forte ingerenza di rapporti di Misso con Calò, che sono tracciati perché Misso spesso si recava a Roma, questa vocazione nostalgica di Misso che lo porta a costruire un binario occulto politico rispetto alla sua attività criminale invece a cielo aperto, doveva avere una sua attinenza anche rispetto al dato elettorale che emerge su Napoli in quella tornata. Guarda caso, l'MSI è primo partito in tutti i quadranti controllati dal clan Misso in quelle comunali. Quando Misso finirà imputato nelle maglie del processo per la strage rapida 904, alla tornata elettorale dopo, l'MSI sarà quarto partito. Quindi l'unico exploit che l'MSI ha nelle elezioni comunali di Napoli, che ha questa lista civica, ce l'ha, guarda caso, durante l'egemonia di Misso e durante il periodo in cui Misso si convince di poter costruire e attuare una funzione di raccordo politico su Napoli. E quindi io nel libro ho messo in evidenza questo, prendendo ovviamente i dati dal Viminale, dal Ministero, leggendo che l'MSI è primo partito a Napoli esattamente nei quadranti controllati dal clan Misso in quella tornata elettorale dell'83. E quindi che c'è effettivamente, ci deve essere effettivamente un'attinenza e un motivo. Sui retroscena poi che animano il rapporto anomalo di questa camorra del Duomo con l'estrema destra, so che c'è una latitanza importante che viene titolata da Misso in quell'82-84 su Napoli, quella di Augusto Cauchi, che voi avete già sentito citare.
Sì.
Cauchi è uno, anche lui, degli epigoni del terrorismo di prima generazione, è un uomo, voglio dire, un paracadutista, quindi un uomo molto, molto anche importante rispetto all'addestramento nei primi militari che faceva l'estrema destra di prima generazione, che fa raramente l'estrema destra di seconda generazione, se non andare, come ha fatto Carminati, in Libano, con i falangisti di Kateb, mentre quelli di prima generazione lo facevano in loco, voglio dire, in Calabria sono stati rinvenuti un sacco di campi di addestramento paramilitari sui territori di un soggetto che è Genoese Zerbi, che era l'uomo di fiducia di Valerino Borghese a Reggio Calabria e che mette i propri possedimenti aerei per far addestrare gli avversari di estrema destra armati su quei territori. Abbiamo le veline, voglio dire, dei gruppi interforze che ritrovano i campi di addestramento in quelle zone. E quindi anche la latitanza di Cauchi a Napoli in quel periodo, insomma, non può essere un dato che non è tenuto in considerazione. Certo, è anomalo pensare che vengano costruite una serie di cooperative che hanno lo stesso nome di una lista civica collegata di bacino di raccolta dell'MSI in quella tornata elettorale. È anomalo il fatto che sotto indicazioni di Cutolo Misso si rechi più volte a Roma tra la fine degli anni 70 e l'inizio anni 80, e questo costituisca in qualche modo il prodromo di questa costante radicalizzazione politica che vive Peppe Misso a quel tempo. Non può essere trascurabile neppure il fatto che dentro il primo processo sulla strage del rapino 104 si è imputato oltre a Misso anche un deputato dell'MSI, che è Massimo Abatangelo, che anche lui ha una storia molto particolare. Il processo viene, per Abatangelo viene stralciato perché Abatangelo in quel momento è deputato, quindi autorizzazione della Camera, processo stralciato, come vi ho detto prima, verrà assolto e condannato solo per detenzione di materiale espellente, quindi la storia giudiziaria ci racconta una soluzione sia di Misso che di Abatangelo per la strage. Rimane anomalo perché l'esecutore materiale di quella strage, per tornare alle anomalie e anomalie, il rapino 904 è una strage anomala, perché l'esecutore materiale non è individuato, ma è individuato il mandante. Quindi si inverte il canovaccio con quella che era la storia delle stragi italiane fino ad allora. L'esecutore materiale è probabilmente un garzone che lavora nella bottega di Misso, che viene mandato alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze per mettere la bomba su un portapacchi, che una volta chiamato dalla polizia verrà, guarda caso, ucciso in un agguato di camorra pochi giorni prima di essere escusso dalla polizia, e quindi non potrà mai raccontare la sua storia su questo elemento. Sta di fatto che, come dice Rosaria Manzo, che è la presidente dell'associazione dei familiari del rapino 904, quella dell'84 è una strage che va ancora raccontata. Ci sono pochissime letterature sulla strage, perché gli storici fanno cesura netta sulla strage della tensione nell'80, c'è chi la fa terminare prima nel 74, io non la ritengo corretta come impostazione, e quindi la strage dell'84 si trova un po' come una cattedrale nel deserto, sei tra Bologna che è l'80 e Capaci che è il 92. E come ti spieghi? Ti spieghi probabilmente come un tentativo di distogliere l'attenzione da parte di Cosa Nostra su altri binari, ma che oltre a fare avere questa funzione ci racconta però che quel grande network eversivo poteva azionare su più livelli e su più latitudini e longitudini personalità e soggetti. Soggetti che, come Misso, sono criminali, sono camorristi dichiarati, controllano un quadrante o più quadranti nell'enclave napoletana, però non nascondono la propria vocazione ideologica, che anzi per quella vocazione ideologica si mettono a disposizione di un progetto che probabilmente neppure appieno conoscono. E questo è il campanello di allarme. E queste dinamiche, dobbiamo chiederci, sono ancora in auge? Sono ancora presenti? Quanti criminali abbiamo? E soprattutto dentro le nostre carceri, la presenza di criminali e terroristi, ieri, ma anche oggi, che tipo di testimone ci lascia? Che tipo di laboratorio politico ha creato? Che tipo di contaminazione ha creato? Perché quei vincoli solidaristici che c'erano al tempo, io oggi li rivedo tante volte, li ho visti a Ostia, ad esempio, fra Casa Pound e Casa Monica e gli Spada, e mi preoccupano. Perché sono meccanismi, ribadisco, triti e ritriti nella storia repubblicana. E allora, in un momento politico molto particolare come questo, mi fanno paura. E io, come ricercatore, ho il dovere morale di metterli a nudo. Di stillare almeno un seme di curiosità, di dubbio, nella gente. Che non vuol dire aver riscritto appieno la storia, perché è impossibile, è impensabile, ma provare a fare il mio, a contribuire. E come me ci sono tanti altri personaggi, molti li avete già intervistati, che nel loro piccolo fanno esattamente questo.
Giuliano, in pratica hai totalmente risposto alla nostra ultima, penultima domanda, ovvero se nell'esistenza oggi di un legame tra le organizzazioni neofasciste di estrema destra e la criminalità organizzata, però ci hai ampiamente risposto in quest'ultima parte della risposta precedente.
Vabbè, diciamo che l'ho lasciata, diciamo, come una questione aperta, pur avendo dei forti elementi di analisi e degli indizi. Gli indizi non fanno prove, però insomma, quando tu hai già più uno o più indizi, la risposta te la puoi dare. Le istantanee dell'assedio della CGIL, scegliere la CGIL, scegliere quel simbolo, lo stesso simbolo che era stato portare alla ginestra, perché portare alla ginestra vuol dire colpire lavoratori, colpire sindacati, colpire un determinato simbolo, che non è il simbolo del potere, tutt'altro, è il simbolo della resistenza, il simbolo del sudore, il simbolo della... colpire la CGIL come sindacato. Uno ha attaccato l'UGL, la CISL, la UIL, la CGIL, ha attaccato la CGIL. Lo hai scelto quell'obiettivo. Hai lanciato un messaggio, probabilmente in un momento politico, in cui tu pensavi di poter soffiare su quel fuoco che si era azionato, perché non è la prima volta, non so se qualcuno si ricorda anche i Forconi, ci sono altre esperienze
sì,
che
Forconi.
Hanno non vaghe attinenze con queste formule di reazionarie. È chiaro che se poi sui territori la corrispondenza è grandi investimenti da parte dei cartelli criminali sulle elezioni, ribadisco, Ostia Casapano, posso citare, quanti deputati di Fratelli d'Italia, deputati e senatori, abbiamo oggi impigliati nelle maglie di procedimenti di criminali? Tantissimi. Penso che si sia semplicemente riattivato un meccanismo, ribadisco, di mutuo soccorso, che è rimasto in auge nel tempo, altrimenti non lo puoi riattivare, che oggi trova sicuramente interlocuzioni e formule diverse, più larvate, meno visibili, perché come ho detto prima, oggi lo strumento di contrattazione della violenza non deve essere una violenza effettiva, basta una violenza potenziale, no? E ho parlato in un recente convegno proprio a Napoli, tra l'altro, in Federico II, di assoggettamento asimmetrico, cioè un controllo del territorio di natura asimmetrica, perché vige sulla preservazione del consenso sociale, che però in questo caso interessa sia all'estrema destra che alla criminalità organizzata, mentre in passato l'estrema destra interessava poco, il terrorismo politico non aveva l'obiettivo di diventare il manifesto condiviso della cittadinanza tutta, gli bastava lanciare il messaggio politico, gli bastava destabilizzare, era il suo senso, il suo obiettivo, ok? Non arrivare, far arrivare le sinistre al governo. Oggi ovviamente i movimenti di estrema destra vivono di consenso sociale, altrimenti si svuotano. Però anche questo valzer, questo rapporto tra politica istituzionale e movimenti, che prima era molto più netto, più rigido, oggi è molto più opaco. E mi hanno insegnato che in un margine di opacità c'è sempre un senso, per cui viene lasciato legittimo un margine di opacità. E quindi sono elementi che mi hanno portato, come vi ho detto, a teorizzare una sorta di neofascismo liquido. Cioè non è più un neofascismo, che lo vedo molto più orientato, come diceva Weber, allo scopo che al valore ideologico ad oggi. E se poi ci mettiamo che tutte le politiche, tutta la politica oggi è culturalmente più arida, la sommatoria di queste cose mi porta a credere che, insomma, avremo da scrivere un'altra importante pagina di analisi sul mondo dei neofascismi e sui rapporti che si hanno non solo con l'imprenditoria, ma anche con la criminalità organizzata nuovamente.
Un rapporto più istituzionale che extraparlamentare, allora?
Beh, sono cambiate anche le tensioni che animano, no? Il paese. Se noi pensiamo che l'11 settembre ha ricalibrato totalmente quello che è il concetto di terrorismo, per come l'abbiamo inteso nel Novecento, l'11 settembre ce lo fa cambiare. Oggi se noi parliamo con la qualunque per strada e parliamo di terrorismo, l'unico terrorismo che sembra essere legittimato ed esistito al mondo è quello di matrice islamista, comunque di matrice religiosa. Come se l'Europa non abbia combattuto il terrorismo politico, il terrorismo basco, il terrorismo della questione nordirlandese dei Troubles, cioè è come se abbiano anche lì, Pasolini diceva, è un paese gattopardesco in cui tutto cambia per restare esattamente com'è. Esattamente quello è il punto. Cioè abbiamo traslato la natura semantica del concetto di terrorismo. Ora il terrorismo non può essere più politico, quelli sono movimenti. Anche se sono movimenti violenti, non esiste più il movimento extraparlamentare. Cos'è extraparlamentare ad oggi? Chiediamocelo. Anche le sinistre extraparlamentari sono date nuove, no? Nuovi significati, nuovi significanti. Hanno cambiato Genova e il G8 ha cambiato anche lì un mondo, una dialettica importante. L'estrema destra, quella partita l'ha mancata anche lì. E oggi si costruisce in altro modo. Si costruisce però su un vuoto che abbiamo lasciato anche noi, l'abbiamo lasciato noi in accademia, l'ha lasciato la politica, l'ha lasciato le pubbliche amministrazioni. Quindi è un po' la domanda che dobbiamo porci è: qual è l'obiettivo allora di queste nuove destre? Io me lo sono dato guardando i target, i bersagli che loro scelgono, e trasformare un conflitto sociale che nasce da una frattura sociale chiara, netta, in una guerra identitaria. Se loro riescono in questa partita, hanno vinto. Hanno terreno fertile, dove vive la politica xenofoba, la paura del diverso, dove il colpevole va sempre individuato nell'altro. Loro hanno vinto in questo. Loro sono inattaccabili. E credo anche che se noi gli permettiamo questo, ci meritiamo di avere la Meloni al governo. Perché vuol dire che in qualche cosa abbiamo mancato anche noi in tutto questo. Però è chiaro che se tu ti definisci euroscettico, provi a scimmiottare Ebola, la sgregazione del sistema, l'Europa baldracca, però poi prendi finanziamenti qui, poi scopriamo che tu hai il sistema delle cooperative nere. Cioè la mafia capitale ci aveva fatto vedere le cooperative rosse mischiate coi neri. Qui scopriamo le grazie al report anche le cooperative nere che esistono da tempo che fu, il reinserimento dei detenuti e quant'altro. È chiaro che se anche sulle fasce più fragili lasci che il soggetto di assistenzialismo in un paese che non ha più welfare state sia l'estrema destra, beh, amico mio, probabilmente ti sei dato la zappa sui piedi. E questa è la cosa che più mi perplime e mi preoccupa. Poi è chiaro, io da giurista e da uomo che si occupa di criminalità organizzata da tanti anni ho sempre grande fiducia nel lavoro, voglio dire, della macchina investigativa, dell'azione di contrasto, altrimenti non sarei appassionato a questi temi. Vedo anche in quello un attacco voluto da parte della politica a un certo tipo di attività. E dall'altra parte, ripeto, noi dobbiamo semplicemente dotarci di strumenti che possano decrittare i fenomeni per tempo, non arrivare sempre dopo. E quindi anche questo fatto di avere finalmente un circolo virtuoso di scienze sociali che possono dialogare. Io che sono giurista dialogo con lo storico dialoga con il letterato, e ci sono tantissimi ricercatori bravi che hanno scelto di rimanere coraggiosamente in Italia, quando scegliere di fare ricerca in Italia è veramente un azzardo per quello che ti dà dopo. Che ti ha veramente depauperato di ogni tipo di risorsa vitale, vuol dire che tanti, tanti sono disposti ancora a stare in trincea a combattere, è la cosa che più mi rincuora. Trovarci in tanti a fare questi approfondimenti penso che sia il segnale migliore che possiamo dare. Ora, noi stiamo, ribadisco, anche da Bologna, stiamo lavorando tanto con questi sindacati, stiamo lavorando anche con gli enti locali, devo dire anche la Regione Emilia-Romagna è molto attenta, Bologna, insomma. E bestia ferita e colpita più volte da questo scenario. Non è solo l'etichetta della rossa Bologna. Bologna è una città colpita al cuore più volte, ripetutamente dai movimenti dell'estrema destra, dal neofascismo. È una città che sa portarsi le cicatrici addosso e non sa piangersi addosso. Ecco, sa reagire. Le associazioni familiari delle vittime sono quelle che hanno tenuto in piedi la baracca anche giudiziaria quando tutto sembrava perso. Oggi ci raccontano uno scenario diverso, conoscenze nuove, anche le scienze sociali ci danno strumenti diversi che prima non avevamo, perché per fortuna la tecnologia non è solo alienante, intelligenza artificiale, ma è anche qualcosa che può farci mettere a sistema più conoscenze. L'altra cosa che noi abbiamo come obbligo è non perderci gli insegnamenti dei grandi padri politici e culturali. È venuto a mancare, ad esempio, pochi mesi fa Franco Ferrarotti, che è un sociologo che scrive un libro bellissimo che si chiama Alle radici della violenza. Ecco, se dovessi dire a un giovane interessato, voglio interessare a questo tema, dottore, cosa devo leggere? Leggiti Ferrarotti, Alle radici della violenza. E capisci perché Ferrarotti parla di eccezionalismo italico. Quando dice che in Italia nessuno ha capito niente, che tutti studiano o le mafie o i terrorismi politici senza guardare a cosa questi due soggetti insieme possono rappresentare negli ingranaggi della Repubblica, della democrazia italiana. Quindi quello, anche la riscoperta dei grandi pensatori che insomma ogni tanto ci dimentichiamo, ci perdiamo.
Giuliano, noi siamo arrivati alla fine, però ti tocca rispondere alla domanda ricorrente che facciamo a tutti i nostri ospiti e a tutte le nostre ospiti.
È quella
Vai, Raff.
lì, è che, come vi abbiamo anticipato precedentemente, cosa significa essere oggi fascista nel 2025?
Permettiamo che probabilmente lo sai, come ovvio, da quello che fino ad ora chiedendo alla persona più sbagliata. Essere neofascista nel 2025 è essere anche probabilmente fortemente anacronistico verso quelle che sono le radici ideologiche su cui nasce quel pensiero. Non mi sono mai sottratto anche quando ero giovane studente qua a Bologna e voglio dire, porto con me anche un bagaglio di militanze, di esperienze in consiglio studentesco a Bologna, ma anche nei movimenti cittadini. sottratto dal dibattito, vengo da una famiglia di sindacalisti e di politici che mi ha sempre insegnato che la prima cosa da rispettare, forse anche gli insegnamenti ingraiani in questo hanno fatto, è il rispetto verso l'avversario politico, quindi il dibattito, la condivisione anche di idee diverse. Io per fare questo lavoro che ho fatto, come vi ho fatto capire, mi sono letto Evola, che sicuramente non è molto affine con quelle che sono le mie idee. Rileggendo Evola e guardando oggi quelli che sono anche le politiche applicate dai gruppi dell'estrema destra, non ci trovo alcun tipo di attinenza. Ribadisco, per me essere neofascisti al giorno d'oggi è anacronistico, ma anche il termine neofascismo stesso forse è desueto, e non a caso si danno anche delle definizioni che sono definizioni diverse da quelle che è la definizione portante di neofascismo e di fascismo nella sua accezione storica, no? Si parla di sovranismo, identitarismo, nazionalismo. Una volta il nazionalismo voleva dire anche altro, no? Abbiamo scoperto nazionalismi, vuol dire bipartisan nella propria radice ideologica e politica. Oggi nazionalismo sembra che debba essere rigorosamente di estrema destra. Come c'è un'estrema destra anche lì che è produttiva di politiche, di dottrine ambigue. Allora, arriviamo a leggere addirittura di rosso-brunismo, no? Come all'epoca Freda si era inventato il nazi-maoismo. Penso che sicuramente essere fascisti del nuovo millennio, essere fascisti nostalgici, siano due cose diverse. Non a caso se la raccontano loro in questo modo, non la raccontiamo noi. Però credo anche, voglio dire, che sicuramente in un quadro politico che in Italia tutti pensavano dovesse andare verso il bipolarismo sul modello anglosassone americano, quindi tra i cosiddetti labor e i conservatori, e che invece per l'ennesima volta ha dimostrato che in Italia esiste un terzo e un quarto polo, per loro definirsi fascisti vuol dire anche rimanere in auge estranei a questo tentativo di globalizzazione anche del quadro politico, tentativo che innegabile in Italia è stato attuato quando era al massimo splendore Berlusconi, e quindi anche la sinistra doveva darsi nuove identità e nuove radici. Peccato che probabilmente in questo tentativo scriteriato la sinistra si sia fracassata le ossa, e quindi oggi definirsi neofascisti non vuole dire altro che occupare uno spazio che qualcuno ti ha lasciato inconsapevolmente libero e che ti permette di poter abusare anche di una politica di destra che tutti pensavano sarebbe diventata conservatrice, e che invece si è rivelata esattamente l'opposto, perché se noi leggiamo i contributi di 10 anni fa, tutti raccontavano le politiche neoliberiste della destra e del centrodestra come le uniche politiche da cui ai prossimi 30 anni accettabili, anche rispetto alla dimensione transnazionale, no, della politica, quello che chiedeva l'Unione Europea. Invece oggi scopriamo anche un'assise parlamentare in Unione Europea che è infarcita dai gruppi dell'estrema destra. Abbiamo visto le esperienze di Alba Dorata in Grecia, abbiamo visto i nazionalisti di Orban in Ungheria, abbiamo visto cosa ha rischiato la Francia con la Le Pen, che anche lei aveva una politica che era molto simile a quella meloniana, però poi in realtà nascondeva una matrice, una forte. E chi ha risposto presente e ha cercato di in qualche modo intralciare questo percorso che sembrava delineato in Francia? Quegli stessi capannelli di resistenza che trovano appunto nelle comunità etniche una risposta forte. La nazionale francese per tre quarti si è schierata contro Marine Le Pen, non aveva nulla da dimostrare, eppure l'ha fatto. Ecco, in Italia forse mancano anche questi tipi di momenti in cui possiamo dire e dovremmo dire non fascisti, che dire di essere non fascisti al giorno d'oggi non vuol dire niente. Io da studente lo ripetevo quando Iannone al tempo si definiva fascista del terzo millennio, che per me non voleva dire esattamente una mazza, eppure oggi sono riusciti anche a superare quello step, o si è fascisti del terzo millennio, si è fascisti nostalgici. Roberto Fiore ci racconta un'altra storia, eppure quello che è in atto è che c'è un neofascismo liquido, per citare Bauman, che ormai è dilagante su tutti i livelli della scala sociale, quindi che non è più questione né di meno abbienti né di classe abbienti, ma che è trasversale, che occupa anche il ceto medio, operazione che sembrava impossibile, eppure anche in Italia questo è riuscito, e che purtroppo ad oggi, come ho detto, ha bisogno di un fronte comune che trascenda anche probabilmente dalle radici ideologiche per essere combattuto. Quindi se dovessi di cos'è dire neofascismo, anacronismo, questo penso che sia.
È un'ottima definizione. No.
Vero. Giuliano, noi ti ringraziamo per la splendida chiacchierata. E
grazie davvero.
Grazie a voi ragazzi, è stato un piacere, insomma, poter condividere quelle che tante volte sono le ricerche che noi facciamo e che spesso rimangono impigliate nel nelle segrete stanze del Palazzo di Cristallo, perché poi anche nelle presentazioni raramente riusciamo a uscire dai confini accademici, no? Quindi se posso lo faccio ben volentieri. Insomma, anzi, in bocca al lupo per il percorso che state, che avete avviato e che state brillantemente portando, e magari speriamo di rincontrarci presto, ecco, insomma, io
certo.
Sono molto contento di una mano.
Ti ringraziamo ancora.
Grazie, grazie, grazie Giuliano, sì. Grazie.
In bocca al lupo.
Ciao Giuliano, crepi. Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Grazie.